Allora, ancora un bentrovate e bentrovati a tutte e tutti voi. Possiamo andare a cominciare con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Come sempre, che cosa c'è in primo piano? Beh, parecchi temi che svariano dal ormai divenuto proverbiale Qatargate, anche se poi nelle ultime ore si sono affiancate diciamo altre questioni sempre dello stesso tipo, in particolare per quel che riguarda l'opera che riguarderebbe, sempre diciamo preferibile utilizzare il condizionale, l'opera di lobbying del governo marocchino e delle strutture amministrative marocchine nei confronti delle istituzioni europee. C'è ovviamente la questione, ci sono le questioni economiche con l'aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, quindi i mutui saranno più cari, per farla molto molto breve, e la Borsa di Milano ha reagito piuttosto male. E in tutto questo c'è l'annosa questione del MES, che su cui il governo diciamo ha molte difficoltà, perché ai tempi dell'opposizione, ecco, non lo si voleva perché era un vile tradimento della sovranità nazionale. Adesso farebbero in realtà molto molto comodo quei soldi, però bisogna trovare una situazione per salvare capra e cavoli, vedremo se ci si riuscirà. E altre questioni sono quelle relative allo sciopero, ai vari scioperi in corso in questi giorni, e la guerra in Ucraina, che ovviamente prosegue, così come proseguono i bombardamenti russi, e qua e là qualche questione di cronaca che cercheremo insomma di andare a rintracciare. Allora, detto ciò, cominciamo con il più diffuso quotidiano italiano, il Corriere della Sera, che apre con l'economia. Mutui più cari, sale lo spread, la Banca Centrale Europea aumenta i tassi dello 0,5%, crolla la Borsa di Milano. Una decisione presa con leggerezza, tuona moderatamente e Crosetto. Il fatto che tuoni lui ci dà anche l'idea insomma di chi poi ha effettivamente la cloche, almeno fra chi ha la cloche del comando al governo. Sull'energia i leader europei dicono sì al price cap, l'appello di Lagarde sul MES, Giorgetti frena. E questo è la sintesi che fa il Corriere della situazione economica. La strategia generale la racconta Federico Fubini, passa la linea dei falchi, la vittoria dei falchi e la strettoia per l'Italia alle prese con il debito. In questo contesto, poi spiega Fubini a pagina 3, il PNRR sarà ancora più importante. A centropagina abbiamo una foto delle scale mobili di una stazione della metropolitana di Kiev, occupate da profughi che passano la notte lì. Il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, apre agli atleti russi: tornate alle Olimpiadi. Il no di Zelensky, un'idea che mi sconvolge. Il resto è pur sempre, diciamo, la struttura che fu presieduta per tanti anni da Juan Antonio Samaranch, quindi anzi si potrebbe fare anche parecchio di più. E poi in taglio alto abbiamo il Qatargate, non solo, i viaggi di Panzeri in Qatar e Marocco, ha incontrato il capo degli 007 di Rabat, che cosa che di per sé peraltro non è un crimine, questo andrebbe sottolineato comunque. A Bruxelles caccia gli europarlamentari corrotti, i servizi italiani hanno partecipato alle indagini. E allora abbiamo Marco Imarisio che parla dell'ONG e l'istituzione DROL, cioè la sottocommissione europea per i diritti dell'uomo, DROI, scusate, non DROL, rapporti e favori parlando di diritti, scrive Marco Imarisio. Indovinate poi alla fine di tutta la fiera, diciamo, chi ne avrà effettivamente a patire le conseguenze. E poi per Cozzolino, la mail a difesa di Doha. Non si può accusare il Qatar di corruzione senza prove. La mail di Cozzolino, eurodeputato democratico, e le parole del suo ex assistente Giorgi. Oddio, ma anche in questo caso, diciamo, non è che sia del tutto sbagliato quello che si dice, ma ora siamo un po' in un momento di nuovo ritorno a vecchi ardori. A proposito di vecchi e nuovi ardori, sotto accusa anche la moglie del deputato Soumahoro, sequestrati 600.000 euro. Anche in questo caso, diciamo, la differenza fra indagare qualcuno e condannarlo è piuttosto relativa, ma vale un po' per tutti, e vale probabilmente anche per tantissimi di quelli che hanno sostenuto Soumahoro. Adesso rimangono un po' così. C'è un problema sistemico, direbbe qualcuno, che non si vuole affrontare, e quindi poi quando non lo si affronta riemerge ciclicamente. Infine, in Cina l'avanzata del Covid, la Cina teme l'onda mortale. E per ora, diciamo, fra le risposte, quella più efficace è stata quella di evitare di parlarne, non se ne parla più, sempre magari di basso profilo, ma funziona alle volte. E dal Corriere della Sera, Repubblica, qui invece siamo ancora di più a tutto Qatargate. Tangenti, il terzo uomo, la procura accusa l'eurodeputato Cozzolino e valuta l'autorizzazione a procedere. Poi ci sono gli 007 marocchini, Panseri amico di Rabat, dal 2018 operazioni per condizionare Bruxelles, e ancora patto politico popolari e socialisti, cautela sullo scandalo perché non sappiamo come finirà. Così il titolo principale. Poi abbiamo a centro pagina migranti con Vaella verso il passo della morte, il passo della morte, sempre, diciamo, toni sommessi per la Repubblica. Comunque il passo della morte dovrebbe essere quello che congiunge Ventimiglia a Mentone, e quindi sulla frontiera franco-ligure. Poi anche qui abbiamo il caso Soumahoro, i soldi della solidarietà in safari. Beh, giustamente, dove poteva spenderli Lady Soumahoro? In un safari. L'amore catete ora è indagata. Vengono a mente tanti personaggi che poi, diciamo, dopo una fucilazione mediatica si scoprì che in realtà la situazione era un po' diversa, ma tanti erano già stati fucilati, quindi va bene, e anche qui va bene tutto, insomma, il safari. Poi abbiamo l'altra notizia del giorno: la Lagarde annuncia altri rialzi dei tassi, Crosetto attacca, poteri, parole folli. E ancora dalle parti del governo, il tesoro e poi Cassa Depositi e Prestiti, che è un po' la grande, insomma, è un po' il vecchio ministero delle partecipazioni statali in qualche modo. La Meloni vuole la testa del tecnico Rivera. Infine, sugli appalti passa la linea Salvini, meno poteri all'anticorruzione. Così si conclude la prima pagina di Repubblica. Manifesto. Manifesto apre in maniera abbastanza difforme rispetto a quanto abbiamo visto finora, perché si comincia con l'Ucraina in taglio alto, bombe a grappolo sulla Croce Rossa, una vittima e feriti a Kherson. In Ucraina riappare Putin, che non terrà il suo discorso di fine anno, pare. La politica europea sul gas è una follia, tuona Putin. E poi a centropagina abbiamo la protesta, la manifestazione dei medici ieri a Piazza Santi Apostoli, una grande foto e il titolo: camici in bianco. Medici in piazza ieri a Roma, sanità a pezzi, serve un'inversione di rotta, in manovra mancano finanziamenti strutturali. Il ministro Schillaci li convoca e oggi si ferma Mezza Italia per la giornata conclusiva degli scioperi di CGIL e UIL. La CISL crede ancora nella Meloni. Poi diciamo le altre questioni le abbiamo dette, c'è il Qatar Gate con i PM belgi, il Consiglio dell'Unione Europea sul gas e non solo. I reati ambientali nel 2021 in media sono stati commessi quasi 84 reati contro l'ambiente al giorno. E questo, con questo possiamo chiudere anche la lettura della prima pagina del manifesto. Andiamo a vedere ora che ci dice la prima pagina di Avvenire, che è anche qua è piuttosto originale rispetto al resto. Sempre più vecchia è il titolo di Avvenire, il riferimento è alla nostra cara Italia. L'età media dell'Italia sale a 46 anni, 5,4 anziani per ogni bambino, meno stranieri, in forte calo il reddito delle famiglie, dice una ricerca dell'ACLI, 2/3 sono nel lavoro povero. Oddio, che detta così sembra che ci siano 2/3 degli italiani poveri, pare un po' esagerato. Comunque, la fotografia è quella del censimento Istat 2021, contati per la prima volta anche i 96.000 senza dimora, e questo è sicuramente un dato da segnalare positivamente, non la presenza dei senza dimora, ma il fatto che li si censisca. Poi andremo a vedere, tutti i giornali ne parlano all'interno, Avvenire però gli dà spazio anche in prima pagina, così come anche Avvenire, come il manifesto continua a segnalare, a dare spazio a quello che succede in Ucraina. In Ucraina i civili ancora nel mirino. E poi, tra la Santa Sede e la Russia, l'incidente è chiuso. Parola della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharov, addirittura. Poi, anche qui si parla degli 85, sono 85 secondo Avvenire, non 84, i reati ambientali al giorno, i territori feriti dalle ecomafie. Quindi le tensioni con l'Europa sul MES e poi direi basta, per il resto diciamo abbiamo le stesse questioni che abbiamo letto sugli altri quotidiani. Il Messaggero sceglie un'apertura ancora differente, che come dire, in qualche modo ricalca gli interessi ma anche i timori del quotidiano romano per eccellenza. Allora, scrive così il Messaggero, titola così, è il titolo più importante: l'autonomia che riduce i posti di lavoro a Roma. Si parla ovviamente dell'autonomia più o meno differenziata, che insomma, su cui ci sono parecchie vicissitudini anche dentro il governo. Calderoli vuole la riforma entro un anno, regionalizzata anche la scuola, ma il piano rischia di provocare lo svuotamento dei ministeri della capitale. Oddio, fosse quello il problema, anzi mi pare che siano un po' più probanti le questioni. Però il Messaggero insomma ha paura che poi i ministeriali romani, quelli che rimangono, perché sono l'ombra dell'esercito che fu tanti anni fa, poi chissà dove se ne dovrebbero andare. Va bene, e così il titolo del Messaggero, che poi ci informa che sul super bonus nella manovra verrà varata la proroga al 31 dicembre. Quindi c'è l'articolo di fondo di oggi che è a firma di Angelo Ciancarella che affronta temi relativi alla giustizia. Il titolo del pezzo è "Se il killer di Fidene è presunto innocente". E diciamo al di là di un qual certo giustizialismo di fondo, peraltro non neanche troppo eccessivo, Ciancarella giustamente segnala che almeno in certi casi i tempi biblici dei processi italiani dovrebbero essere resi un po' meno biblici. Poi abbiamo a centropagina la foto di Daryl Lee Clark e Kane Joshua Story, liberi dopo 25 anni per un podcast, una psicologa e un avvocato non sono due killer. Ecco le prove. Stiamo parlando di due amici che sono stati condannati all'ergastolo quando avevano 17 anni nel 1998 e sono stati tirati fuori adesso perché si è dimostrata la loro innocenza con 25 anni di ritardo. Ogni commento è davvero superfluo. Mi pare che anche per il Messaggero sia più o meno tutto. Possiamo andare a dare un'occhiata ora, come sempre, ai quotidiani che si occupano di diritto, ma prima dobbiamo dare il premio per l'articolo, il titolo più di melma della giornata. Allora, di solito è un trofeo che se la battono, insomma, i quotidiani, i tre quotidiani di destra, Libero, Giornale e Verità, che però oggi sono relativamente sobri. Libero parla di famiglie sinistre fra Soumahoro e Panzeri, il Giornale di spregiudicati criminali. Ma insomma, tutto sommato siamo nel decoro. Il Fatto Quotidiano invece oggi vince a mani basse, perché per parlare delle pressioni, poi bisogna capire quanto indebite o quanto debite, ma sarebbero discorsi un po' troppo raffinati per la maggior parte della stampa quotidiana nostrana. Insomma, per parlare del Marocco e delle pressioni e dei soldi forse dati ad alcuni parlamentari europarlamentari italiani, il titolo delicatissimo è questo: "Vu compra Euro i paradossi di Euro Tangentopoli, ora i marocchini pagano gli italiani". Ecco, diciamo che quelli della Verità, del quotidiano La Verità, oggi hanno di che imitare, ma più o meno, insomma, stiamo parlando sempre della stessa melma, ecco, non è che c'è molta differenza, che ne voglia qualcuno. Poi i quotidiani invece che si occupano di giustizia, abbiamo il Riformista, che invece in totale solitudine continua la sua battaglia sul Qatargate per segnalare una serie di problemi. "È giusto usare un bambino di 2 anni per ricattare il papà in cella?" Il papà in cella, si chiede Piero Sansonetti in merito a questo caso, insomma, di una bambina rimasta sola senza genitori sostanzialmente per fare pressioni sul padre. Poi abbiamo il ministro della giustizia Nordio parla bene ma rimuove il capo del DAP, scrive Tiziana Maiolo. Via Reynaldi arriva il PM russo di nome, non di fatto. E ancora da Milano, un ragazzo di 16 anni torturato e violentato da tre compagni di cella al carcere minorile Beccaria. Veniva dai lager libici, dove la tortura è all'ordine del giorno. Ecco, diciamo, non è migliorata molto la posizione. Così il Riformista, che poi proseguiremo nella lettura, perché ci sono diversi pezzi interessanti, sia per quanto riguarda l'Afghanistan, sia per quanto riguarda l'Iran. E chiudiamo con il dubbio: il garantismo non è negoziabile, per questo non ho scaricato Eva Kaili. Parla l'euro parlamentare olandese, peraltro del gruppo ECR, quindi lo stesso gruppo di Fratelli d'Italia, agli antipodi della deputata greca. E parla l'europarlamentare che si è astenuta nel voto contro l'ex vicepresidente accusata di corruzione. Così è il titolo principale del dubbio oggi. Poi abbiamo le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, primarie PD, Cooper l'ora ci pensa, e in Lombardia arriva l'accordo fra PD e 5 Stelle. Sul Lazio tutti in attesa della decisione di Calenda. E perché Calenda? Sapevo che aveva già deciso. Restiamo con questo dubbio della decisione di Calenda. Anche il dubbio lamenta la fine dell'era Rainoldi al DAP. Finisce la breve era Rainoldi, troppo garantista per il DAP. La decisione del ministro Nordio, così il quotidiano delle Camere penali. Con il dubbio abbiamo concluso la lettura di tutte le prime pagine che avevamo qui sotto mano. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi passeremo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
There was Christmas Eve, babe. Drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you.
You scumbag, you maggot, cheap, lousy faggot, happy Christmas, you're
me by. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. For Christmas Day.
Allora, 9:06, sempre sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Così come per le prime pagine, iniziamo con la lettura del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che apre da grande spazio ai temi dell'economia, delle scelte della Banca Centrale Europea e delle ricadute sul nostro paese. Cominciamo con pagina 2 e con pagina 3. La BCE alza il costo del denaro, le borse cadono. Su lo spread non è finita, dice Lagarde, si distrugge il risparmio, lamenta Salvini, l'ironia di Grosetto, regalo di Natale. E poi nella pagina successiva Federico Fubini che partendo dalla prima pagina spiega la vittoria dei falchi e la strettoia per l'Italia alle prese con il debito. Nel 2023 emissioni per 450 miliardi, sarà cruciale il PNRR. Poi abbiamo il fatidico MES, vi ricordate che a un certo punto era... ai tempi del Conte Bis era diventato un grande pomo della discordia, pressing dell'Europa sul MES, il fondo diventa un caso, qui siamo a pagina 4, non vado contro il Parlamento, dice Giorgetti. Che dice il Parlamento? Cioè quando uno non sa che fare o soprattutto non vuole prendere posizione, c'è il Parlamento. Poi quel Parlamento che in altri casi è un ammennicolo che sta lì per bellezza. Comunque, sempre bene, il ritorno al parlamentarismo, oggi vertice con Meloni sulla manovra di bilancio. Poi c'è la proroga sul super bonus, sempre leggiamo nella stessa pagina, ci sarà tempo fino al 31 dicembre per le domande, oggi arrivano gli emendamenti del governo, il reddito di cittadinanza ridotto a 7 mesi. Ancora questioni di economia e di Europa, il gas, intesa vicina sul price cap, scrive Marco Galluzzo. La von der Leyen è fiduciosa, il nodo resta la soglia di prezzo, il lavoro dietro le quinte di Meloni per la Premier, bisogna arrivare a trovare soluzioni strutturali sui migranti. Così la prima parte del Corriere, poi si passa al Qatar Gate, ma insomma avremo modo di leggerlo abbondantemente fra poco sulle pagine di Repubblica. E andiamo alla politica, ancora alla politica interna, però per una dichiarazione che non ci stupisce minimamente. A pagina 16 interviene Ignazio La Russa per dire: io come violante E infatti, ma lo sapevamo anche da prima, o meglio, che Violante era come lui. Ma ognuno, insomma, i suoi termini di paragone. Voglio la pacificazione e la normalità democratica. Non risulta, diciamo, una guerra civile fino all'altro ieri, ma vabbè, l'importante è capirci. E sul ruolo, che sarebbe, diciamo, tutto sommato la seconda carica dello Stato, quindi un ruolo istituzionale a un certo peso, faccio politica per dirigere il traffico, basta un semaforo. Quindi, a proposito del rispetto delle famose istituzioni. Poi vabbè, abbiamo Feltri che si candida con Fontana. Poi abbiamo la grande polemica social di ieri, che è relativa alla presenza di Cristina D'Avena alla festa di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo. Possiamo anche andare oltre. Mentre a pagina 17 è ira animalista sulla proposta di Fratelli d'Italia per la caccia alla fauna selvatica in città. Poi io mi immagino il cacciatore di Fratelli d'Italia che ha postato a Casal Bruciato, spara al cinghiale di passaggio rischiando di colpire il vecchietto che va a fare la spesa. Chissà, non le vedremo queste scene, insomma, uno può sempre immaginarsi. L'emendamento alla manovra, abbattimenti controllati, non si autorizzi una strage, chiedono le associazioni, non si smantelli la legislazione ambientale, dicono gli ambientalisti, ora la biodiversità ha bisogno di più tutele. Poi abbiamo la Cina, finito il sogno del Covid zero, qui siamo a pagina 23, la Cina teme 1 milione di morti, medici e infermieri contagiati restano in corsia per combattere l'ondata. Dopo 3 anni di politica di Covid zero, le autorità di Pechino hanno deciso di riaprire il paese. I lockdown imposti dalla sera alla mattina alla prima segnalazione di contagio sono stati aboliti, anche i tamponi obbligatori. Adesso però si teme un'impennata non solo dei contagi ma anche della mortalità. Così il Corriere della Sera, e con la Cina chiudiamo la lettura proprio del Corriere, e ci inoltriamo in quella di Repubblica che apre non sull'economia, non sull'energia, ma ovviamente sul Qatar Gate. Ovviamente Repubblica, quando succedono queste cose, diciamo, va in brodo di giuggiole, e a prescindere poi da chi siano i protagonisti, questo va detto, c'è proprio un'ansia inquisitoria che comunque a 360 gradi, chi c'è, ecco, su questo c'è estrema coerenza, va detto. E quindi abbiamo l'euroscandalo, è Cozzolino il terzo uomo, agiva per soldi. Beh, diciamo, ci sarebbe da stupirsi che agisse per altro. E il deputato europeo parte della rete pro Qatar e Marocco, si va verso la richiesta di revoca dell'immunità. Il tesoro italiano di pensieri, scrive Claudio Tito. E poi abbiamo Brando Benifei che parla degli imputati come di una cricca di arroganti, i fatti dicono che non ero con loro, dice Benifei, io su do e rabatto ho sempre detto delle cose, quindi si accollano tutto loro perché dicevano tutto il contrario. E poi abbiamo e questa è una caratteristica evidentemente di tutta la sinistra, perché abbiamo visto Consumo Aurora, la vediamo anche con le forze più piccole della sinistra più radicale, cioè, appena c'è un problema il primo che ti bastona non è quello della destra, che prima ancora che se ne accorga vede uno del tuo stesso partito che ti mazzola. E vabbè, sarà una questione antropologica. Poi ancora, l'Europa teme il tracollo, patto detto socialisti popolari per frenare la valanga, scrive Emanuele Lauria a pagina 5, accordo di non belligeranza fra Löfven dei socialisti europei e Weber del Partito Popolare per paura che l'inchiesta possa colpire tutti, anche la Commissione Europea. Quindi cambiamo poi argomento e passiamo all'immigrazione. Sui migranti, Roma ancora sotto attacco, questo leggiamo a pagina 6. Piantedosi, dietro le ONG ci sono dei servizi segreti esteri. Bisognerebbe capire quali paesi, però, perché così esteri è un po' vago. Il debutto della Premier al Consiglio europeo, l'Olanda lamenta tradito il trattato di Dublino, troppi arrivi non registrati nei paesi di sbarco. La Meloni invoca un vertice europeo ad hoc che si terrà a febbraio. Sanzioni più efficaci e un codice di condotta per le navi, chiede il ministro dell'Interno. Nella stessa pagina, Repubblica intervista Antonio Vitorino, portoghese, direttore dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Che cerca di riportare tutto alla realtà. I 100.000 arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale non costituiscono un'emergenza numerica, la vera emergenza è quella umanitaria, quasi 2.000 persone sono morte quest'anno, oltre 25.000 dal 2014. I flussi sono enormemente ristretti rispetto al passato. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni ribadisce il suo no ai respingimenti al sostegno alla Guardia Costiera in Libia e quindi questo è, l'Europa non si chiuda, dice Vitorino, l'economia ha bisogno di più flussi regolari, anche a farne soltanto una questione esclusivamente pratica. Nella pagina successiva Massimo Calandre ci porta sul cosiddetto passo della morte con Vaella e altri 100, sul passo della morte arriveremo in Francia, il racconto sul sentiero tra Ventimiglia e Mentone. Ogni notte la sfida con i gendarmi aiutati dai passeur. E così le questioni relative all'immigrazione, poi andiamo avanti, anche qua grande spazio per il parterre della festa di Fratelli d'Italia, ma insomma possiamo anche farcela senza. L'Ucraina, scrive Enrico Franceschini, la Crimea in cambio del negoziato, il consiglio a Kiev di Boris Johnson, l'ipotesi caldeggiata anche da Kissinger, l'idea sarebbe di aprire a un negoziato anche sulla Crimea qualora le truppe russe si ritirassero fino alla linea pre-24 febbraio. Che però diciamo al momento non è realistico come cosa, se lo fosse certamente sarebbe un passaggio in avanti. Nel frattempo Putin dichiara guerra a Batman, nei film e nei cartoni animati voglio gli eroi della tradizione, neanche più Batman, i poveri bambini russi, poi credo che chi può fugge a gambe levate. Batman in certe sue rappresentazioni potrebbe avere più di qualche lato piacevole per Putin, ma insomma, si fa un po' di tutta l'erba un fascio. E mi pare che anche qui possiamo concludere la lettura del giornale. Le cronache di Roma, come sempre, le leggiamo dopo. C'è un dossier sull'influenza australiana, quella arrivata quest'anno, che ha già colpito quasi 5 milioni di italiani, mai picchi così alti in autunno, i reparti si riempiono e dagli scaffali delle farmacie spariscono antipirettici e antinfiammatori, i timori per le feste, la corsa alla vaccinazione, che magari si potrebbe fare anche con un minimo più di anticipo. Comunque, Questa la lettura di Repubblica. Passiamo al manifesto. Il manifesto apre con le proteste dei medici. Quindi sceglie un'apertura, insomma, completamente diversa da quella di tutti gli altri quotidiani di stamattina. Medici dalla corsia alla piazza, sanità pubblica allo sfascio. Dopo 20 anni di tagli servono finanziamenti strutturali, nessuna traccia nella manovra. Protestano a Roma 9 sigle confederali e di categoria, senza un'inversione di rotta sarà il crack. Stop. E poi ancora giornata finale, clou della mobilitazione regionale, scrive Massimo Franchi a pagina 3. CISL e UIL scioperano in mezzo Italia, la CISL crede ancora in Meloni, stop in Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia e Toscana, manifestazione nazionale dei pensionati dello SPI. Queste le prime due pagine del manifesto. Poi c'è il Qatar Gate, che però al manifesto chiamano Qatari Tangenti, per, diciamo, differenziarsi dalla restante parte della produzione giornalistica di oggi. Noi però andiamo a pagina 7 per parlare ancora di scioperi nella sanità, ma stavolta ce ne andiamo nel Regno Unito. Sciopero degli infermieri, la prima volta del Regno Unito, scrive Leonardo Clausi, una protesta storica nel bel mezzo dell'inverno più duro per la sanità britannica. I lavoratori chiedono un aumento del 19%, il governo è fermo al 4%. La Gran Bretagna. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda gli esteri, una breve dalla Francia, dove in seguito alla partita fra Francia e Marocco ci sono stati alcuni incidenti, soprattutto nella regione di Parigi, e soprattutto purtroppo un 14enne a Montpellier è morto, investito da un'auto che poi è fuggita. Quindi abbiamo due pagine dedicate all'Ucraina e ai suoi dintorni. In Ucraina bombe a grappolo, scrive Sabato Angeli sulla Croce Rossa a Kherson, centinaia in fila per gli aiuti, una vittima, feriti a decine, il nostro reporter sfugge per caso. E poi abbiamo il fronte del Caucaso di Mosca, l'Azerbaigian con avallo turco provoca l'Armenia, chiuso il corridoio di Lachin nel Nagorno-Karabakh, Baku taglia anche il gas, è in difficoltà le forze russe di interposizione, l'Unione Europea apre a Yerevan, apre quindi all'Armenia. E ancora riappare Putin in videoconferenza dopo una serie di appuntamenti ufficiali che sono stati disdetti. La politica europea sul prezzo del gas è folle. E poi che cos'altro abbiamo? Sempre esteri, diciamo, ma che riguardano anche il nostro paese. Da Livorno, qui siamo a pagina 10, Livorno ai cancelli della CEDIT, chissà se si pronuncia così, contro le pallottole all'Iran, protesta del coordinamento antiguerra e della sinistra di Papa ed RC dopo la scoperta del triangolo Italia-Turchia, Repubblica Islamica. E poi nella stessa pagina abbiamo l'Iran, la strategia di Teheran, confessioni estorte per comminare pene capitali. Negli ultimi giorni almeno 6 casi di manifestanti accusati di insulto a Dio. Tutto questo mentre proseguono ininterrottamente le manifestazioni e i cortei in tutto il paese, anche se purtroppo, diciamo, l'attenzione dei media in questo momento sembrerebbe essersi un po' abbassata, ma la situazione invece non è cambiata per niente. sempre nella stessa pagina, andiamo in Perù, il Perù paralizzato dalla solidarietà a Castillo. Ovunque stato d'emergenza, sciopero generale, manifestazioni, blocchi stradali e la polizia spara. 9 uccisi, 9 le persone uccise. Questo è quanto per quanto riguarda la, la lettura del, del manifesto. Breve intermezzo musicale e poi ci attendono gli altri quotidiani nazionali che ci rimangono e infine, come al solito, le cronache romane. Le 9:28 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo la lettura dei quotidiani e dalle colonne del manifesto passiamo a quelle di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, pure qua si parte con tutta la la questione del Qatargate e del gas, peraltro diciamo in maniera abbastanza più sobria rispetto ad altre testate. Poi subito dopo è il turno dell'Ucraina, fra Santa Sede e Cremlino, incidente fra virgolette chiuso, Mosca non dà tregua ai civili dell'Ucraina, il Vaticano ha inviato una lettera riguardo alla frase del Papa sui buriati e i ceceni, profondo rispetto per tutti i popoli della Russia. E la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, dice: un atto che evoca riguardo sincero. Sincerissimo. Poi la cronaca, altri missili e bombardamenti devastano le infrastrutture a Kherson, in città è buio totale, ancora minacce russe agli USA con l'invio dei Patriot, sono coinvolti nel conflitto. E poi diciamo non molto altro per quanto riguarda la cronaca dall'Ucraina. Subito dopo invece abbiamo i dati dell'Istat sull'Italia, e sono dati che molto molto impressionano Avvenire. Piccole e vecchie, l'Italia che scompare, uno stato d'emergenza per la natalità. La popolazione nel 2021 scende a 59 milioni, le nascite record negativo storico di 400.000, ancora elevato l'impatto del numero di morti da Covid-19 sulla dinamica demografica. Peraltro i dati, ci sono anche dati positivi, per esempio quello sull'istruzione, dal 2011 dimezzati gli analfabeti, sono in crescita i giovani laureati, è stato fatto credo per la prima volta anche il censimento dei cosiddetti invisibili da parte dell'Istat, campi, centri d'accoglienza, strade, l'Istat fa la conta dei senza dimora, sono quasi 100.000 le persone che non hanno un tetto, 351.000 quelle che vivono in comunità, ospizi e conventi, per la prima volta il loro identikit. E poi vabbè, ci sono i dati questi così un po' di costume, le curiosità: il comune più grande è Roma con 2.800.000 persone, quello più piccolo è Orta di Atella, non Orta di Atella, Morterone nel Lecchese, dove ci sono solo 31 residenti. E vabbè, poi abbiamo le questioni economiche nella pagina successiva, sul fisco e lite sullo stop ai reati minori, ritorna la proroga del super bonus, ridotto il reddito di cittadinanza e le ACLI, anzi l'osservatorio delle ACLI sulle entrate delle famiglie, che lamenta la crisi è più dura per madri e lavoratori a basso reddito. Tutto questo mentre l'INPS introduce una semplificazione per quanto riguarda le pratiche dell'assegno unico e universale. L'assegno unico rinnovato senza fare domande, l'Istituto di Previdenza semplifica le pratiche, ma per avere l'importo superiore al minimo andrà sempre presentata la DSU. Poi abbiamo altri, oggi è il giornata di rapporti, quindi c'è quello dell'Istat, quello dell'ACLI e c'è il decimo rapporto della Carta di Roma e dell'Osservatorio di Pavia, che si dedica all'immigrazione. La svolta dei media, scrive il rapporto, i profughi non fanno più paura. Nella narrazione delle migrazioni si è passati dai racconti legati al lavoro e all'insicurezza a un'immagine più benevola, seppur fra virgolette, il ruolo giocato dalla guerra in Ucraina. E poi gli esteri, la Tunisia anzitutto, tra l'indifferenza e i boicottaggi, la Tunisia di Saied va alle urne. A oltre un anno dallo scioglimento del Parlamento da parte del presidente accusato di golpe, il voto di domani appare surreale. L'opposizione non si presenta, vieta delle liste dei partiti e l'utilizzo dei media stranieri. E poi abbiamo il video testamento di Majid Reza Rajnavar, il 23enne impiccato lunedì in Iran con l'accusa di Muharebe, inimicizia contro Dio. Non voglio che piangiate sulla mia tomba, né che leggiate il Corano o preghiate, voglio che siate felici e suoniate musica allegra. Queste le sue ultime volontà. Il suo processo è durato appena 23 giorni, poco prima di andare al patibolo, con gli occhi già coperti da una band, il ragazzo ha pronunciato queste parole, riprese da un telefonino, sono state trasmesse da una TV locale della provincia di Khorasan e poi rilanciate dal canale in farsi della BBC, e adesso sono diventate virali. Per lo stesso reato, l'8 dicembre era stato ucciso Mohsen Shekari, anche lui di 23 anni. Poi abbiamo il Libano, alta tensione in Libano, assalto all'UNIFIL, al contingente dell'ONU, ucciso un casco blu, fuoco su un convoglio nel sud del paese, la vittima è un militare irlandese, un altro in gravi condizioni, e Hezbollah si smarca, noi non c'entriamo. Difficile, è da credere. E per gli esteri, anche per gli esteri, credo che abbiamo finito. E la pagina della cultura e la sezione della cultura si apre con un viaggio in Bosnia, a Visegrad, città martire del conflitto scoppiato 30 anni fa, dove i musulmani sono passati dal 63 al 5%. In Bosnia, la memoria tradita nella Disneyland serba, poco lontano dal ponte sulla Drina, cantato dal Nobel Ivo Andrić, è sorta una cittadella a tema, finanziata dal regista Kusturica, dove imperversi il revisionismo nazionalista di Belgrado. Così scrive Riccardo Michelucci. E poi mi pare che non ci sia altro da segnalare per quanto riguarda la lettura di Avvenire. E allora noi ritorniamo agli esteri e passiamo alla lettura del Riformista, perché il Riformista oggi dedica due articoli nella stessa pagina, che in qualche modo si toccano, uno sull'Iran e uno sull'Afghanistan. Quello dell'Iran, a firma di Roberto Rampi, titola così: Iran, l'opposizione al regime non deve dividersi. In questi giorni drammatici per il popolo iraniano, di lotte e di speranza, dopo mesi di una protesta che è la più lunga e la più diffusa da quando esiste il regime dei mullah, dovremmo essere tutti concentrati su come aiutare davvero questo popolo. Purtroppo si stanno facendo sentire invece anche le prime diatribe all'interno della resistenza e della diaspora. Si riferisce a una serie di tensioni, però ancora non troppo eccessive, però che secondo Rampi devono essere assolutamente superate. Oggi serve che tutte le forze democratiche favoriscano la libera espressione del popolo iraniano, il ritorno alla democrazia e la possibilità per tutti di esserne protagonisti. Saranno gli iraniani a scegliere domani da chi si sentono meglio rappresentati. Ne discuteremo certo a Teheran, in un Iran finalmente liberato dalla violenza e dalla cappa di morte dell'attuale regime, che nella crisi drammatica che sta affrontando è pronto a tutto, anche in insidiare pericolose fratture negli oppositori, di cui nessuno di noi deve diventare strumento. Nella stessa pagina, diciamo, abbiamo l'Afghanistan, esecuzioni come show, i talebani tornano a fare i talebani, scrive Sergio D'Elia. Afghanistan, hanno riaperto uno stadio non per una partita ma per celebrare il macabro rito della pena di morte. Al centrocampo il condannato, sugli spalti i tifosi della Sharia, in tribuna d'onore il leader talebano. E poi appunto D'Elia racconta quello che è successo allo stadio di Farah, presenti i giudici della Corte Suprema, il ministro degli esteri, quello degli interni, il ministro per la mostruosa promozione della virtù e la repressione del vizio, presente anche in Iran e altrove, altro che il ministero dell'integralismo, e via di questo passo. Prima dell'esecuzione è stato emesso un avviso che pubblicizzava l'evento e chiedeva a tutti i cittadini di recarsi al campo sportivo. È la prima esecuzione pubblica da quando nell'agosto 2021 i talebani sono tornati al potere. È un punto di svolta nel rapporto con la comunità internazionale. All'inizio i talebani avevano promesso di garantire i diritti delle donne e delle minoranze, poi hanno cominciato a limitare i diritti e libertà fino a imporre un divieto all'istruzione delle ragazze oltre la prima media. Con la sfacciata e rivendicata esecuzione a Farah, i talebani hanno rotto gli argini della prudenza e del pudore nel mostrare il vecchio volto oscurantismo. Il giorno dopo l'esecuzione 27 persone sono state frustate in pubblica Sharakar, capoluogo della provincia di Parwan, come punizione per presunti reati di adulterio, furto, droga e altri crimini. 18 uomini e 9 donne sono stati fustigati ciascuno dalle 25 alle 39 volte nel corso di un raduno pubblico di gente del posto. Funzionari talebani hanno fatto una predica per parlare dell'importanza e della bellezza della legge della Sharia. Gli oltranzisti più conservatori, chiude D'Elia, non si curano più di come sono visti agli occhi del mondo, il loro sguardo è rivolto al passato islamico e all'antico e piccolo mondo afghano. Così il Riformista. Abbiamo ultima testata nazionale, il Messaggero. Il Messaggero, come sempre, forse anche più di sempre, è tutto proiettato su Roma e proiettato su quelli che sono, dovrebbero essere i suoi lettori, e sono e dovrebbero essere, diciamo, i suoi finanziatori. Per cui in cronaca nazionale, a pagina 3 addirittura, insomma, le notizie più importanti, così: l'autonomia riduce i posti di lavoro a Roma. Insomma, il grande problema dell'autonomia differenziata, qual è? Che poi i ministeri perdono pezzi. Un anno per chiudere, dice Calderoli, rischio desertificazione per la capitale. I ministeri svuotati dei dipendenti, colpiti anche le attività dell'indotto. Mi taccio perché poi si rischierebbe di dire qualcosa di antipatico. Poi appunto, solo il Dicastero dell'Istruzione, il 20% dei lavoratori potrebbe finire in esubero, l'ipotesi di una legge per compensare la città dall'impatto della riforma. Ta 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 ta. La fine del ministero. E che poi viene sostituito da verrebbe sostituito, immagino, da una sorta di ministero regionale. Ma insomma, qui ognuno pro domo suo. Comunque, parliamone con più serietà di quanto sto facendo io e andiamo oltre, ma non c'è molto da andare oltre per quanto riguarda la cronaca nazionale, se non la segnalazione. C'è anche altrove, ma nelle brevi, qui è più circostanziata e attenta, la notizia sul divieto di utilizzare TikTok per i dipendenti federali negli Stati Uniti d'America. La leggiamo a pagina 16. USA, il divieto di TikTok per i dipendenti federali, il caso delle app trappola. Il Senato approva la legge, con il social cinese aumenta il rischio di spionaggio. Allarme per la diffusione di immagini e dati sensibili su piattaforme e giochi. Così il Messaggero, con cui chiudiamo la lettura delle cronache nazionali e ci inoltriamo nella lettura delle cronache locali. proprio sempre con il Messaggero, che appunto è preoccupato per l'economia della capitale, ma soprattutto per i propri punti di riferimento. I ministeriali, ci sembra di capire, in cronaca nazionale, e Federalberghi in cronaca romana, perché ritorna un grande classico del Messaggero: il centro vuole bloccare i bed and breakfast, stop al bed and breakfast selvaggio, la rivolta del centro contro gli affittacamere, il primo municipio renderà più difficili le autorizzazioni per avviare nuove attività. E una delibera di giunta chiede a Gualtieri di bloccare le licenze, ora serve un tetto. E, ma in questo caso immaginiamo si bloccherebbero anche per gli alberghi, perché non è che se c'è un problema di questo tipo riguarderà gli affittacamere, ma ancora più gli alberghi, visto che gli affittacamere sono dei mini alberghi, se proprio vogliamo dare una definizione. Ma su questo, di questo non si parla. Vabbè. E grandi classici, un po' ognuno alle sue. C'è il Corriere della Sera, c'ha le buche, il Messaggero c'ha il bed and breakfast selvaggio. Non c'è la consueta in questi casi intervista al parlamentare di Forza Italia, nonché presidente di Federalberghi, Barnabò Bocchi. Vabbè, la troveremo domani. E poi abbiamo cose più interessanti: nuovi scavi e stop ai bus, così i fori cambiano volto. In giunta il piano di riqualificazione del parco archeologico del Colosseo. Il progetto include percorsi sotterranei e anche il recupero del Tempio della Pace. E poi qualche rifiuti che non vanno, trasporti che non vanno, il killer di Fidene, insomma, niente che possa andare essere segnalato più di tanto. E allora, a questo punto, dalla cronaca romana del Messaggero passiamo alla cronaca romana di Repubblica. Qui invece l'apertura è per le vittime della strada. Si comincia con il muro torto, un medico specializzando si schianta in moto sulla strada maledetta. E poi nella pagina successiva la morte di un rider 28enne travolto sulla Cassia. E quindi la politica interna, si va verso le regionali, e in tutto questo ancora non c'è il candidato nel candidato della destra e neanche il candidato dei 5 Stelle a questo punto. C'è impasse a destra, e sì che siamo a meno di due mesi, insomma, c'è suspense. Impasse a destra, slitta la scelta del candidato, la nomina era prevista per oggi, ma Fratelli d'Italia prende tempo. In pole position Trancassini, che sarebbe Paolo Trancassini, ex sindaco di Leonessa, sono un nome proprio di primissimo piano, ecco, mettiamolo così. Fra i 5 Stelle è gara a sfilarsi dalla competizione. Poi anche qui non molto altro. C'è la presentazione della mostra dei dipinti di Bob Dylan al Maxim, che andrà avanti fino a fine aprile, e poi anche basta. E allora chiudiamo con il Corriere della Sera. Pure qui si apre con le morti sulle strade, tre morti in moto delle ultime 24 ore, scia di sangue dal muro torto alla Cassia al Prenestino, diciamo particolarmente sensibile il Corriere, visto il lutto che hanno subito due giornalisti proprio del Corriere della Sera con la morte di loro figlio. E anche qui si parla delle elezioni future e della mancanza di un candidato di Fratelli d'Italia. Tutti i big del Lazio e i 10 anni di Fratelli d'Italia, ma sulla regione resta il rebus sul candidato. E l'annuncio domani, dice Donzelli, non è detto, e c'è il nodo dell'accordo fra Forza Italia e Lega. E poi hanno rubato i diamanti all'attrice Maddalena Genea, e poi abbiamo il calcio, e quindi direi che possiamo chiudere anche con la lettura del Corriere della Sera, possiamo chiudere anche con la rassegna stampa di quest'oggi, venerdì 16 dicembre 2022. E allora, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento per domani, come sempre intorno alle 9, come ogni sabato. Ci lasciamo con la sigla del leggendario Detective Shaft, e poi vediamo che ci aspetta nel corso del proseguimento della mattinata.